One Podcast.
Attenzione, per la natura degli avvenimenti trattati nell'episodio, se ne raccomanda l'ascolto ad un pubblico adulto.
Quando si dice che ciò che è online rimane online, non è un modo di dire. E quando il contenuto è un omicidio con tentato suicidio annesso, allora quello diventa un contenuto totalmente fuori controllo che alla stregua e più del porno, come una pandemia, si propaga in modo esponenziale e letteralmente inarrestabile. In questa puntata vi racconto la storia di Bianca Devins, uccisa e messa online da un ragazzo spietato che diceva di amarla. Nel 2020 ho aperto un canale YouTube in cui racconto omicidi, casi irrisolti e misteriose sparizioni. Mi documento, ascolto i protagonisti, faccio le mie riflessioni. In queste nuove puntate del podcast vi racconto le storie di donne e uomini, sia vittime che carnefici, coinvolti in relazioni tossiche dai risvolti drammatici quanto, purtroppo, prevedibili. Io sono Elisa True Crime e queste sono le storie che mi hanno particolarmente scioccata. Bianca Devins nasce a Utica, New York, il 2 ottobre del 2001. Sua mamma si chiama Kimberly Devins, chiamata da tutti Kim, ed è una madre single, rimasta incinta di Bianca quando era molto giovane. Aveva 17 anni quando ha scoperto di essere incinta di Bianca e ai tempi era in una relazione molto tossica con un ragazzo che sarebbe il padre di Bianca, di nome Mike. Mike è sempre stata una persona abusante e violenta nei confronti di Kim, ma nonostante questo lei ha comunque sempre fatto il possibile, il suo massimo per dare una vita felice a sua figlia Bianca e alla sua sorellina Olivia, che aveva messo al mondo un paio di anni dopo. Bianca crescendo diventa sempre di più una giovane donna molto forte e soprattutto protettiva, sia nei confronti di sua madre sia della sua sorella minore. Più e più volte infatti aveva litigato furiosamente con il padre proprio per il modo in cui trattava sua madre. Bianca è la persona che tutti vorremmo come amica, è leale e farebbe di tutto per aiutare qualcuno in difficoltà. Un suo compagno di classe racconta che per tutto il periodo scolastico delle superiori era stato bullizzato da alcuni ragazzi della scuola e per questo era stato isolato. Nessuno voleva passare il tempo con lui, nessuno, tranne Bianca. A Bianca non importava cosa pensassero gli altri di lei ed era sempre stata l'unica a passare del tempo con questo suo compagno, l'unica ad essere carina con lui proprio perché lo vedeva in difficoltà e pensava che nessuno meritasse un trattamento del genere. Purtroppo però Bianca riusciva ad essere così dolce e amorevole solo con gli altri, riusciva molto meno a dare la stessa quantità di amore a se stessa. Da quando inizia il liceo, infatti, Bianca subisce un cambiamento drastico nella sua personalità. Da che era una ragazza estroversa, socievole e sorridente, improvvisamente diventa sempre più cupa, chiusa e triste. La sua salute mentale ha un tracollo. Perde interesse praticamente in tutto quello che prima la emozionava e inizia a soffrire di una fortissima ansia, soprattutto in contesti sociali. Di conseguenza inizia a passare sempre più tempo chiusa in casa, luogo che la faceva sentire al sicuro, ma soprattutto inizia a rifugiarsi nel mondo di internet. Si appassiona al mondo dei manga e degli anime, inizia anche a cambiare modo di vestirsi e di truccarsi, adottando un po' l'estetica della e-girl, la cui definizione vi leggerò direttamente da internet, dato che sono troppo vecchia per questo e a me sembrano tutti emo. Con il termine e-girl ci si riferisce a ragazze della generazione Z, facenti parte di una subcultura giovanile emersa durante la metà degli anni 2010, vista quasi esclusivamente sui social, in particolar modo su TikTok, e il cui stile trae ispirazione dalla cultura emo, dai videogiochi, dalla moda giapponese e da varie correnti musicali quali il post-grunge, il metal, il K-pop e la musica d'avanguardia. Comunque, insomma, Bianca a questo punto passa tutto il suo tempo online, al computer o al suo cellulare. Preferisce stare su internet piuttosto che uscire con i suoi amici, con la sua famiglia, cosa che non giudico, anzi capisco e scommetto che molti di voi empatizzeranno con Bianca in questo. Non è raro, infatti, che chi ha difficoltà nel relazionarsi con gli altri o chi soffre di ansia sociale scelga di rifugiarsi in una vita online. Online puoi mostrare la parte migliore di te, hai un senso di controllo maggiore di quello che hai invece sulla tua vita reale. Online puoi trovare più facilmente degli amici, persone che magari hanno le tue stesse passioni, i tuoi stessi interessi e che magari stanno affrontando le tue stesse problematiche. Chiaramente però rifugiarsi completamente in un mondo virtuale non è molto sano. Tutti questi cambiamenti nella personalità e nell'aspetto di Bianca iniziano a preoccupare sua mamma, che decide di portarla da uno psicologo, anzi da diversi psicologi, perché era chiaro ai suoi occhi che sua figlia stesse soffrendo. A quanto pare però nessuno di questi professionisti riesce a capire che cosa avesse, più che altro non c'è una diagnosi chiara, secondo loro non soffriva di nessun disturbo in particolare, quindi arrivano alla conclusione che probabilmente era solo l'adolescenza, una cosa passeggera, una fase. Ma la fase in cui era Bianca non è passeggera, continua infatti a peggiorare, è come se tutto ciò non bastasse, come se non stesse soffrendo già abbastanza. I compagni a scuola iniziano a bullizzarla. La prendono in giro per il suo modo di vestire, perché è troppo alta, perché ha la pelle troppo chiara. Evito di commentare. Bianca si sente ancora più sola perché nessuno dei suoi compagni di classe condivideva i suoi stessi interessi, anzi li trovavano strani e bizzarri, e questo ovviamente non fa che aumentare non solo il senso di solitudine di Bianca ma anche la sua ansia sociale. Per forza di cose questo la spinge a passare sempre più tempo online. Era riuscita a crearsi un piccolo seguito, una community online, e la sua community online era l'unica che secondo lei la capiva davvero. E qua voglio specificare una cosa. Ho letto che molti articoli definiscono Bianca come un influencer, addirittura un articolo, se non sbaglio italiano, tra l'altro, la definiva una YouTube influencer. E Bianca neanche aveva YouTube. Questi articoli la definiscono così per il grande seguito che ad oggi ha sulla sua pagina Instagram, che conta circa 155.000 follower, che sono tanti. Il punto è che tutti questi follower sono arrivati dopo che si è svolta questa vicenda. Al tempo dello svolgimento di questa storia Bianca aveva circa 3.000 follower su Instagram, quindi credo che alcuni articoli abbiano male interpretato la cosa. E volevo specificarlo, e so che potrà sembrare una piccolezza, ma è per dire che Bianca non era così tanto in vista. Aveva i suoi amici virtuali che la seguivano, la piccola community che si era creata. Comunque Bianca continua a peggiorare, la sua salute mentale continua a peggiorare, perché ad un certo punto inizia a soffrire di attacchi di panico ogni volta che usciva di casa. Inizia anche ad essere intollerante ai rumori forti e ogni piccolo imprevisto praticamente la mandava nel pallone. E a questo punto sua mamma Kim capisce una volta per tutte che c'è qualcosa che non va in sua figlia, punto e basta. Doveva capire cosa, doveva trovare aiuto, nonostante gli psicologi a cui si era rivolta non avevano saputo aiutarla. Kim non si arrende perché soffriva nel vedere sua figlia soffrire a sua volta in quel modo. Bianca non riusciva più ad uscire di casa, non riusciva più neanche ad andare a scuola, e Kim capisce che forzarla avrebbe solo peggiorato le cose, quindi decide di toglierla da scuola e di farle homeschooling, quindi di farla studiare a casa, cosa che specifico in America è molto molto comune. La porta anche nuovamente da uno psichiatra che questa volta finalmente le diagnostica ufficialmente il disturbo borderline della personalità, il disturbo da stress post-traumatico e una profonda depressione. Le viene data una cura per questi disturbi che finalmente inizia a farla stare meglio. Ora, Bianca, come abbiamo visto, si rifugiava online, giusto? Quindi diciamo che online aveva creato una versione di lei che le piaceva di più, una versione di lei poco realistica, qualcuno che le sarebbe piaciuto essere, diciamo. Infatti, sulle varie piattaforme postava con diversi nomi, con diversi username, ma postava foto che erano sue, non voglio dire che si fingeva qualcun altro, postava delle foto sue, però diciamo che riusciva ad essere molto più sicura di sé, molto più socievole, cose che nella vita reale non riusciva ad essere. Tra le piattaforme su cui bazzicava c'erano anche cose come 4chan. Ora io sarò anche una povera vecchia millennial che non capisce, non lo so, ma 4chan per me è una piattaforma disturbante. Questo perché è una sorta di forum, si può dire così, senza nessuna regola, senza nessun moderatore. Ognuno può andare e postare quello che gli pare e insomma non è un luogo sicuro, secondo il mio modesto e anziano parere. Se avessi una figlia non vorrei che bazzicasse su 4chan, ecco, mettiamola così. Comunque è proprio qui, su 4chan, che Bianca trova maggiore seguito. Bianca posta abitualmente le sue foto su 4chan e è una ragazza obiettivamente molto bella, quindi attira un discreto numero di ammiratori di sesso maschile. Moltissimi uomini iniziano a seguirla e iniziano anche a scriverle. Bianca risponde a questi uomini, non so se rispondesse a tutti, immagino di no, ma tendenzialmente rispondeva e secondo una sua amica, anche lei che postava abitualmente su 4chan, Bianca è sempre stata fin troppo gentile con questi uomini che le scrivevano. Secondo questa amica, gli uomini che scrivevano a Bianca erano definiti nel gergo dell'internet come degli orbiter, che si traduce proprio come satelliti orbitali, quindi insomma uomini che orbitano intorno alle belle ragazze online. E dato che a quanto pare su 4chan era raro trovare delle ragazze che postavano, tutti questi uomini orbitavano pesantemente intorno a Bianca, perché non solo era una ragazza, una delle poche, era anche appunto molto bella. Secondo questa amica però questi uomini orbitanti, chiamiamoli così, erano pericolosi perché prima di tutto erano uomini solitamente molto grandi e tendevano ad ossessionarsi facilmente con la ragazza carina di turno, soprattutto se la ragazza in questione era minorenne e facilmente manipolabile. Pare che gli uomini orbitanti avessero l'abitudine di corrompere le ragazze con costosi regali, e a volte questi regali consistevano in droghe, in cambio di attenzioni, ma spesso in cambio di foto, meglio se foto di nudo. Foto di nudo che poi, spesso e volentieri, secondo le testimonianze di diverse ragazze finite in questi giri, venivano divulgate. Cioè questi uomini adescavano ragazze giovanissime, le convincevano a farsi mandare delle foto di nudo e poi se la ragazza li faceva arrabbiare o negava loro qualcosa, a loro volta gli uomini orbitanti divulgavano le foto di nudo che già avevano o comunque minacciavano di farlo. Ecco, Bianca era finita un po' in questo ambiente, secondo la sua amica. Aveva iniziato a chiacchierare, a dare confidenza ad alcuni di questi uomini e all'età di 15 anni inizia una relazione con uno di loro, un ragazzo di nome Rob, con cui però, come racconta sua madre Kim, Bianca aveva una relazione assolutamente tossica. I due, invece che tirarsi su e aiutarsi a vicenda, a quanto pare fomentavano l'uno i problemi mentali dell'altra e Bianca infatti aveva iniziato a comportarsi in modo ribelle, possiamo dire. Per farvi un esempio, un giorno era scappata di casa per andare a incontrare Rob e non l'aveva fatto solo una volta. Sua madre aveva denunciato la sua scomparsa ben 3 volte nell'arco di 3 anni. Questo Rob comunque alla fine si rivela essere una persona a dir poco spregevole, perché quando finalmente Bianca si decide a rompere con lui, il signore, per ripicca, divulga sul web un video di lui e Bianca che avevano un rapporto. E Bianca non solo era minorenne al tempo, ma non era neanche a conoscenza di questo video, cioè Rob aveva ripreso il rapporto senza neanche dirglielo, senza neanche il suo consenso. Di conseguenza a questo, Bianca e sua mamma vanno alla polizia e le accuse contro questo Rob per quello che aveva fatto erano molto gravi, perché quello non era solo revenge, revenge porn, cosa già gravissima, nonché disgustosa, ma il fatto che Bianca fosse minorenne faceva rientrare il reato nella categoria della parola che inizia per P e continua con edofilia. A quel punto Rob dice a Bianca che quelle accuse avrebbero rovinato la sua vita e che se lei non le avesse ritirate, lui si sarebbe tolto la vita e avrebbe lasciato un biglietto con su scritto che era stata tutta colpa sua, di Bianca ovviamente. E per questo Bianca chiaramente si spaventa e in principio smette di collaborare con la polizia e poco dopo ritira direttamente tutte le accuse. Sua madre ovviamente non condivide la sua scelta, anzi è furiosa. Voleva che quell'uomo spregevole pagasse per quello che aveva fatto a sua figlia e chissà a quante altre ragazzine. Ma Bianca non ne vuole sapere e, come purtroppo succede troppo spesso in questi scenari, Bianca finisce non solo per ritirare definitivamente le accuse, ma anche con il tornare insieme a lui. Sua madre è disperata a questo punto e finisce per prendere una decisione drastica per il bene di sua figlia, ovvero la fa ricoverare in un istituto psichiatrico ad Albany, sempre vicino New York, in cui Bianca rimane fino a febbraio del 2019. Questo periodo passato in istituto effettivamente giova tantissimo a Bianca. Al suo ritorno a casa, sua madre e sua sorella notano un incredibile miglioramento in lei. Era di nuovo entusiasta della sua vita, era pronta a rimettersi in carreggiata, a proseguire gli studi e non vedeva l'ora di andare all'università. Nello stesso anno, 2019, Bianca si iscrive al college, alla facoltà di psicologia, perché il suo obiettivo nella vita era riuscire ad aiutare gli altri, ad aiutare le persone che come lei soffrivano di disturbi mentali. A questo punto Bianca ha 17 anni, sta per farne 18, sta per diplomarsi e, come già detto, la sua vita sembra andare nel migliore dei modi e Bianca può finalmente concentrarsi su se stessa e sul suo futuro. Ma questa illusione purtroppo non dura a lungo, perché lo stesso anno, sempre 2019, conosce un altro ragazzo, sempre su internet, attraverso Instagram se non sbaglio, un ragazzo di nome Brandon Andrew Clark. Brandon Clark ha 21 anni, nasce il 6 ottobre del 1997 a New York, quindi viveva non lontano da Bianca, e quando era incappato sulle sue foto di Bianca su Instagram era rimasto come folgorato. L'aveva seguita e aveva iniziato a scriverle. I due avevano iniziato a chattare, a conoscersi, a scambiarsi centinaia di messaggi ed era chiaro che tra i due ci fosse un interesse reciproco. Brandon aveva avuto anche lui una vita difficile e di questo si confida con Bianca. Suo padre, un uomo di nome Jason Clark, era infatti un elemento molto violento e abusante, estremamente violento e abusante. Per farvi capire, quando Brandon aveva soli 12 anni, suo padre, che sospettava di essere tradito da sua moglie, la madre di Brandon, aveva deciso di prenderla e di tenerla in ostaggio per 10 ore, picchiandola e tenendole un coltello puntato alla gola, urlandole che prima l'avrebbe uccisa e poi si sarebbe tolto la vita. E tutto ciò davanti agli occhi increduli e impotenti del figlio dodicenne Brandon. Dopo queste 10 agonizzanti ore, Jason era scoppiato a piangere, aveva iniziato a chiedere scuse alla madre di Brandon e l'aveva finalmente lasciata andare. Jason era stato arrestato per questo, ma chiaramente Brandon non aveva avuto un'infanzia felice, quindi lui si apre con Bianca parlandole di queste cose molto intime, lei si apre con lui parlandogli a sua volta delle sue difficoltà, perché vi ricordate anche lei aveva avuto un padre assente e violento, quindi in qualche modo si capivano. Bianca e Brandon si incontrano di persona svariate volte e iniziano una relazione però puramente fisica, anzi no, non era puramente fisica perché comunque condividevano molto, però diciamo una relazione non esclusiva. Bianca infatti, come già detto, si era appena iscritta all'università, quindi quell'autunno sarebbe partita per il college, si sarebbe trasferita in un altro stato, avrebbe cominciato una nuova vita e non vedeva l'ora di farlo, quindi Non era nei suoi piani né nei suoi interessi trovarsi un fidanzato in quel momento, ma allo stesso tempo le piaceva passare il tempo con Brandon e ne era anche attratta a livello fisico. Bianca è molto onesta e trasparente e quindi glielo dice. Decidono di comune accordo che la loro sarebbe stata una relazione aperta. Avrebbero passato il loro tempo insieme se ne avessero avuto voglia, avrebbero avuto rapporti se ne avessero avuto voglia, ma nulla di più, non erano fidanzati. Brandon a parole sembrava essere d'accordo con questa cosa, ma in fondo sembrava che sperasse in qualcosa di più. Kim, la mamma di Bianca, non è del tutto convinta della situazione. Bianca parla apertamente anche con lei, le dice della relazione aperta che aveva con Brandon e Kim la mette sull'attenti, insomma, condivide con lei le sue preoccupazioni. Kim aveva conosciuto di persona Brandon e onestamente non aveva avuto nessuna brutta sensazione su di lui. Le era sembrato un ragazzo educato, gentile, ma aveva capito subito che fosse completamente preso da sua figlia. Era chiaro agli occhi di Kim che Brandon fosse innamorato di lei o che comunque volesse qualcosa in più da lei. Quindi semplicemente dice a Bianca di stare attenta, ma allo stesso tempo non vuole limitarla perché per la prima volta dopo tantissimo tempo la vede felice. Quella relazione con Brandon la rendeva felice, sorridente, spensierata finalmente. Ma la realtà è che Brandon era ossessionato da Bianca. La ricopriva di attenzioni, regali, complimenti, era come se la venerasse. Le scriveva tutti i momenti, appena lei postava una foto o qualcosa sulle varie piattaforme che usava, lui era subito lì a scriverle e a commentare. E fin qua nulla di allarmante, direte voi. Questo genere di attenzioni comunque a Bianca facevano senz'altro piacere. Questo finché Brandon non inizia a definirsi in pubblico il suo fidanzato. Nonostante Bianca gli avesse già detto, avesse già chiarito con lui che non era la sua fidanzata, una volta presa confidenza, ogni volta che Brandon andava a casa di Bianca o era intorno ai suoi amici o alla sua famiglia, si riferiva a lei come la sua fidanzata. Sapete, una volta può essere uno scherzo, non divertente a mio avviso, ma vabbè. Poi, dopo la seconda, la terza, la quarta volta, Bianca inizia a sentirsi a disagio e gli parla nuovamente, ricordandogli di non essere la sua fidanzata e dicendogli di smettere di ripeterlo perché la metteva a disagio e creava tensione nel loro rapporto. Kim nota questa cosa e riconosce questo comportamento come una bandierina rossa, un campanello d'allarme. E dopo la brutta esperienza del precedente fidanzato, prende nuovamente sua figlia e le fa un discorsetto, consigliandole di rompere con Brandon, perché era chiaro che lui non rispettava la sua volontà di essere solo amici, era chiaro che pretendesse di essere qualcosa di più per lei e che non avrebbe accettato un no come risposta. Bianca però tranquillizza Kim dicendole di non preoccuparsi. Brandon non era come quell'altro fidanzato, Rob. Le spiega di aver già parlato con lui e lui aveva capito, insomma non c'era nulla di cui preoccuparsi. Il 13 luglio Bianca chiede il permesso a sua mamma per andare al suo primo concerto, il concerto di un artista di nome Nicole Dolan-Ganger. Sicuramente l'ho pronunciato male. Comunque si tratta di una cantautrice canadese. Sua madre non ha nessun problema e le dà il permesso di andare. Il concerto si sarebbe svolto a New York il giorno dopo, il 14 luglio del 2019, e Bianca ovviamente ci sarebbe andata insieme al suo amico Brandon. Brandon si offre di guidare l'auto fino a New York, sarebbero state circa 4 ore di guida, di viaggio. E poi si offre di accompagnare Bianca a casa dopo il concerto, quindi sarebbe stata una sfacchinata senza dubbio, sarebbero tornati a casa praticamente il mattino dopo, ma Brandon avrebbe fatto di tutto per lei. Ora, dovete sapere che a questo concerto Bianca ha intenzione di incontrare un ragazzo che aveva conosciuto online e con cui si sentiva da qualche tempo e per cui si era presa una grossa cotta. Questo ragazzo si chiama Alex ed è un tipo molto timido, molto introverso, un po' un nerd, se così si può dire, uno che non aveva ancora ricevuto il primo bacio. E a Bianca tutti questi aspetti di lui piacevano moltissimo e non vedeva l'ora di incontrarlo di persona, e in fondo sognava di poter essere proprio lei il suo primo bacio. Come abbiamo visto, Bianca è sempre stata molto diretta con Brandon, quindi prima di mettersi in viaggio, prima di andare insieme al concerto, gli parla di questo nuovo ragazzo. Gli spiega le sue intenzioni, gli dice che sarebbe stato anche lui al concerto e che lei avrebbe voluto incontrarlo perché le piaceva molto, e gli chiede se per lui andasse bene. Lui le risponde di sì. Insomma, per Brandon non ci sono problemi. Dopotutto erano amici, no? Brandon e Bianca arrivano al concerto e sappiamo che Brandon incontra Alex, e sappiamo anche che cosa è successo tra i due grazie ad una conversazione tra lei e altri utenti su Discord, una delle piattaforme su cui era Bianca. Bianca si scrive con un utente di nome E-Cat e le scrive parlando di Alex, le scrive di averlo incontrato, che aveva un buon profumo, che era perfetto, e le scrive addirittura sono innamorata. E poi aggiunge: ci siamo tenuti per mano e il mio amico adesso è arrabbiato perché ci ha visti che ci baciavamo. L'ho baciato due volte. Quindi, da quello che scrive Bianca, ha incontrato Alex e l'incontro è andato piuttosto bene perché i due si sono tenuti per mano durante il concerto e si sono anche baciati due volte, e per questo adesso Brandon, a quanto pare, è arrabbiato perché li aveva visti e presumibilmente si era ingelosito. L'orario di questi messaggi segna circa le 5. L'ultima risposta di Bianca è avvenuta alle 5:47 del mattino. Di conseguenza, mentre Bianca scriveva queste cose, si trovava in macchina insieme a Brandon, che guidava sulla via del ritorno. Successivamente Bianca, durante il viaggio, si mette sul sedile posteriore per sdraiarsi e per dormire un po', e dopo poco Brandon posta una storia su Instagram. Nella storia c'era una foto della strada davanti a sé e sopra aveva scritto: ecco che arriva l'inferno e redenzione, giusto? Brandon a questo punto, invece di continuare sulla strada verso casa di Bianca, guida fino ad una stradina isolata, un vicolo cieco in mezzo al nulla. Ferma la macchina, scende e dal bagagliaio tira fuori un grosso coltello che si era portato dietro da casa. Il tutto mentre si filmava col cellulare, quindi da qui inizia a filmare tutto quello che fa, ma non è che filma soltanto, cioè non è che fa un video, si mette proprio in live streaming, in diretta, tutto mentre Bianca dormiva, ignara di quello che di lì a poco sarebbe successo. Brandon sale sul sedile posteriore in cui Bianca dormiva, la sveglia e inizia proprio a farle una scenata di gelosia, le fa una sfuriata, rinfacciandole il fatto che avesse baciato quel ragazzo al concerto, che si fossero tenuti per mano. Bianca è confusa e spaventata perché Brandon è chiaramente furioso e oltretutto regge in mano un grosso coltello, quindi lei non sa bene che cosa fare né cosa rispondergli, quindi inizia a chiedergli scusa. Gli ricorda comunque che loro non erano fidanzati, ne avevano parlato tante volte, quindi in realtà sentiva di non aver fatto nulla di male. A quel punto Brandon le tira un forte schiaffo sulla faccia e Bianca rimane interdetta e terrorizzata, anche perché Brandon non era mai stato violento con lei. E prima che lei riuscisse a fare o a dire qualsiasi cosa, Brandon afferra il coltello e le taglia la gola di netto. E tutto questo, amici, viene trasmesso in diretta su Instagram. Ricordate, Brandon stava filmando tutto. Brandon a quel punto inizia a filmare Bianca mentre lentamente moriva e registra fino al suo ultimo respiro. Dopodiché, non contento, scatta anche delle foto del suo corpo pieno di sangue, con la gola tagliata così in profondità da averla quasi decapitata. Successivamente interrompe la registrazione, entra sul suo profilo sulla piattaforma di Discord e pubblica la foto del corpo senza vita di Bianca insieme alla scritta: "Scusate, stronzi, dovrete trovare qualcun altro intorno a cui orbitare". E poi entra sul suo profilo Instagram e anche lì posta questa stessa foto, stavolta con la scritta: "Mi dispiace tanto, Bianca". Quando queste foto vengono postate online da Brandon, lì per lì la gente è molto confusa. Gli utenti su Discord, per esempio, non riescono a capire se la foto sia reale oppure no. Lì per lì pensano che si tratti di uno scherzo di cattivissimo gusto, che magari qualcuno col gusto dell'horror, del gore, si sia cosparso di sangue, insomma, pensano che si tratti di un brutto scherzo. Di conseguenza, un utente commenta chiedendo a Brandon: "Scusa, ma da dove hai preso questa foto?" Al che lui risponde: "Dalla mia cazzo di macchina. Io vado a letto con Bianca, cretino. Comunque, ricordate di seguire PewDiePie e anche Alex, quello con l'username cinese. Spero che ne sia valsa la pena. Lei sarebbe tornata a casa oggi". Ora, questo messaggio nella realtà è molto più colorito di come ve l'ho tradotto io, molto più volgare, ma comunque Brandon risponde che la foto l'ha presa dalla sua macchina, nel senso che Bianca era senza vita nella sua macchina. Poi aveva aggiunto di iscriversi al canale di PewDiePie, che come molti di voi sapranno è un famosissimo YouTuber, e non so bene che cosa c'entri, ma vabbè, e anche di seguire Alex. E qui si riferisce chiaramente al ragazzo che Bianca aveva baciato al concerto e conclude scrivendo: "Spero ne sia valsa la pena, Bianca sarebbe tornata a casa oggi", come per dire: se solo lei non avesse baciato Alex al concerto, se solo lei non lo avesse, insomma, non mi avesse in questo caso a Brandon, se non mi avesse fatto ingelosire, a quest'ora sarebbe tornata a casa viva, quindi lui non l'avrebbe uccisa. Cosa che non sta assolutamente in piedi, perché Brandon aveva il kit del serial killer nel bagagliaio dell'auto. Brandon si era preparato per quella notte, si era portato dietro il coltello, della corda, un grosso telo. E come successivamente scopriranno le autorità, giorni prima del concerto aveva cercato su internet cose come recidere la carotide a qualcuno o come immobilizzare qualcuno. Quindi no, sono abbastanza certa che anche se Bianca non avesse baciato nessuno a quel concerto, le azioni di Brandon non sarebbero cambiate di una virgola. Comunque, dopo un po', tutte le persone che avevano visto il delitto in diretta e che conoscevano Bianca, che magari la seguivano, capiscono che si trattava proprio di lei. Capiscono che la persona senza vita nella foto era proprio Bianca. Da qui, amici, su internet si crea il caos. In pochi minuti la foto viene divulgata ovunque. E la cosa più orribile di tutto ciò è che qualcuno ha la brillante idea di mandarla alla sorella minore di Bianca. E questo, amici, è il modo in cui sua sorella Olivia scopre della sua morte. Vi rendete conto? Chiaramente Olivia era confusa e anche lei non sapeva bene cosa farsene di quella foto, non capiva se fosse uno scherzo o cosa, ma come oggi sappiamo non era uno scherzo. E per me è davvero assurdo pensare che là fuori ci siano persone che possano anche solo pensare di fare una cosa del genere, di mandare ad un familiare la foto della loro figlia, sorella trucidata in quel modo. Comunque, la foto diventa a dir poco virale e tantissime delle persone che l'avevano vista e che avevano riconosciuto Bianca decidono di chiamare la polizia per denunciare la cosa. Il centralino del 911 riceve una quantità incredibile di chiamate, tutte che denunciavano la stessa cosa. Qualcuno aveva ucciso una ragazza, aveva ripreso tutto e aveva postato tutto online. E tra tutte queste telefonate, amici, ne arriva una anche da Brandon stesso. Brandon telefona al 911 intorno alle 7:30 del mattino, dice all'operatore: "Il mio nome è Brandon, la vittima è Bianca Michelle Devins. Non starò al telefono per molto tempo perché devo commettere la parte del suicidio nell'omicidio suicidio". Da quello che si sa, Brandon rideva durante questa telefonata. Rideva come se stesse dicendo una barzelletta, come se stesse facendo una battuta. E sappiamo questo perché anche durante questa telefonata si stava filmando. Questi filmati, però, da quello che ho capito, sono stati visionati solamente dalla polizia. Comunque le autorità si attivano subito, ma non sanno bene da dove partire, non sanno chi sia questo Brandon, non sanno dove sia, e mentre tentano di capirci qualcosa, immaginate, su internet queste foto e le poche cose che si sapevano a riguardo continuano a diffondersi a macchia d'olio. Si crea addirittura un hashtag. Ancora nessuno sapeva niente, neanche la sua stessa madre sapeva ancora di aver perso una figlia, ma su internet c'era già l'hashtag RIP Bianca, associato alle foto di Bianca senza vita. Comunque, Brandon si trova sempre in quella stradina in mezzo al nulla, sempre in diretta su Instagram, con il corpo di Bianca in macchina e, da quello che ha detto al telefono, alle autorità, il suo step successivo è quello di togliersi la vita. Prima di farlo, però, accende un piccolo falò accanto all'auto in cui brucia il suo computer portatile, probabilmente nel tentativo di sbarazzarsi di tutta una serie di cose schifose che faceva, tipo la sua ossessione con le ragazzine molto, ma molto più giovani di lui, o anche di ulteriori prove del fatto che avesse premeditato da tempo il delitto di Bianca. Successivamente a questo, con una bomboletta di vernice, scrive sull'asfalto le parole «Che tu possa non dimenticarmi mai». Poi posiziona il corpo di Bianca a terra, lo copre con il grosso telo che si era portato dietro e a sua volta si sdraia sopra il telo, quindi sopra il corpo di Bianca, sempre in diretta su Instagram, con migliaia di persone che guardavano questo video. In parallelo, amici, le autorità erano nel frattempo andate a casa di Bianca, cioè nel frattempo erano risaliti all'identità di Bianca e a dove viveva, e avevano deciso di partire da lì per capire che cosa stesse succedendo. Una volta arrivati a casa sua, bussano e ad aprirgli la porta è Kim, sua mamma. Le autorità le chiedono se sua figlia Bianca fosse in casa. E Kim lì per lì risponde di sì, che era nel suo letto che dormiva, e risponde così perché sapeva che Bianca sarebbe arrivata tardissimo o prestissimo quella mattina e aveva dato per scontato che fosse tornata e che si fosse messa a letto. Ma quando le autorità le chiedono di controllare, si rende conto del fatto che Bianca non fosse mai tornata a casa. Le autorità allora capiscono che tutto quello che avevano visto su internet, le foto, la telefonata di Brandon al 911, era tutta realtà, era tutto vero. Fortunatamente riescono a rintracciare la telefonata di Brandon e riescono a localizzarlo. Il punto in cui si trovava, quella stradina isolata, si trovava in realtà a soli 10 minuti circa da casa di Bianca. Le autorità si precipitano lì, aspettandosi di trovare due corpi, di trovare il corpo di Bianca e quello di Brandon ormai senza vita, come gli aveva detto al telefono. Ma in realtà, quando arrivano, Brandon era vivo e si trovava ancora sdraiato sul corpo di Bianca, sul telo, col telefono in mano che si registrava, che era ancora in diretta e che probabilmente si godeva la fama, se così si può chiamare. Avrebbe dovuto togliersi la vita, ma era troppo impegnato a leggere tutti i commenti delle persone online che lo attenzionavano solo per gli orribili gesti che aveva appena compiuto. Quando Brandon vede le autorità, è colto di sorpresa. Capisce che non c'è più tempo, lo hanno già trovato e lui è ancora vivo. Allora velocemente afferra il coltello e tenta di tagliarsi la gola davanti alla polizia. Tutto sempre, amici, riprendendosi col telefono. Si ferisce abbastanza il collo, nel senso che inizia a perdere del sangue, ma non si ferisce abbastanza da effettivamente togliersi la vita come aveva pianificato. Non contento, allora, cosa fa? Con la ferita ancora aperta e sanguinante, col coltello ancora lì, si fa un selfie e lo posta, riuscendo anche a scrivere come caption "cenere alla cenere" su Instagram. Gli agenti sono lì, cioè immaginatevi la scena. Gli agenti sono lì che assistono a tutto ciò, a questa scena patetica, lasciatemelo dire, e non sanno bene cosa fare. Cioè, comunque Brandon aveva un'arma in mano, aveva un coltello, non sapevano se avesse delle altre armi, quindi per un po' rimangono lì a distanza, pronti ad intervenire. Ovviamente uno di loro chiama un'ambulanza, mentre un altro agente gli chiede dov'è Bianca Devins, al che Brandon gli risponde dove pensi che sia, indicando il telo che appunto copriva il suo corpo. A quel punto i paramedici arrivano e finalmente prendono Brandon e lo portano via. La sua ferita alla gola, comunque, come già detto, era abbastanza superficiale. Gli danno qualche punto e subito dopo lo consegnano alle autorità, che finalmente lo arrestano. I detective iniziano ad interrogarlo, gli chiedono di Bianca, cercano di capire cosa fosse successo, ma a Brandon sembrava interessare solamente quanto i telegiornali stessero parlando di lui. Voleva sapere se la notizia di quello che aveva fatto fosse già stata rilasciata, voleva sapere cosa dicevano i media, se parlavano di lui. Questo ovviamente conferma il fatto che alla fine il vero motivo per cui Brandon aveva tolto la vita a Bianca non era neanche tanto la gelosia, la possessività, ma la fama. Voleva che tutti sapessero che non era uno di quei maschi orbitanti che stanno dietro alle ragazze e che si fanno trattare da cagnolini. Voleva dimostrare che lui era diverso, era forte. Inutile dire che le sue azioni raccontano tutto il contrario. Al processo, il 29 luglio del 2019, inizialmente Brandon ha anche la faccia tosta di dichiararsi innocente. Innocente, capito? Dopo essersi letteralmente ripreso in diretta mentre toglieva la vita alla povera Bianca, si dichiara innocente. E inizia anche a sostenere di non ricordarsi più niente. Sosteneva di aver perso la memoria durante il delitto, non ricordava nulla, non sapeva cosa fosse successo. Questo lasciava intendere che il suo avvocato avrebbe provato a fargli ottenere l'infermità mentale. Ma, amici, vi ricordate il computer bruciato nel falò? Ebbene, le autorità riescono a recuperare tutta la cronologia delle sue ricerche su Google, che, come già accennato, dimostravano che quel delitto era stato premeditato nei dettagli già da molto tempo. Infatti, dopo ciò, Brandon ci ripensa e si dichiara colpevole. Infine, il 16 maggio del 2021, Brandon Clark viene condannato da un minimo di 25 anni a tutta la vita in prigione. Ed è curioso se pensiamo a suo padre, al padre di Brandon. Vi ricordate il padre di Brandon, quando lui aveva 12 anni, aveva proprio minacciato di uccidere la madre e poi di togliersi la vita subito dopo. Quindi in molti hanno commentato questa cosa, chiedendosi se quell'evento avesse influenzato le azioni future di Brandon. Ad un certo punto, infatti, i media avevano intervistato il padre, Jason, facendogli questa domanda, chiedendogli se pensava che le sue azioni fossero la ragione per cui Brandon aveva fatto ciò che aveva fatto. Ma Jason risponde che assolutamente no. Lui aveva cresciuto bene suo figlio. Lo aveva cresciuto bene e quindi non aveva nessuna responsabilità. Comunque, amici, purtroppo non è finita qui, perché a quanto pare sempre nel 2021 la famiglia di Bianca ha denunciato l'ufficio del procuratore distrettuale per distribuzione di materiale pedografico. E questo perché, a quanto pare subito dopo la sentenza di Brandon, o forse addirittura prima, comunque una casa di produzione aveva già in cantiere il documentario sulla storia di Bianca Devins, e a quanto pare il procuratore distrettuale aveva fornito loro i video della sua morte, ma non solo, aveva fornito loro anche il video che era stato divulgato dal suo fidanzato a 15 anni, quello di lei che aveva rapporti con quel fidanzato, ve lo ricordate? Aveva 15 anni lei in questo video. Quindi purtroppo la famiglia di Bianca, oltre ad affrontare la sua tragica perdita, ha anche dovuto affrontare tutta una serie di conseguenze, di cui questa del documentario è solo l'inizio. Perché dopo la sua morte, purtroppo, la gente su internet si è sbizzarrita nei modi più disparati per dipingere Bianca come una brutta persona. Tantissime persone hanno iniziato a lasciare commenti sul suo profilo Instagram, scrivendole cose disgustose, insultandola, dicendo che è stata colpa sua se Brandon l'ha uccisa, perché lei gli aveva fatto credere qualcosa, e invece no, l'aveva illuso, quindi in sostanza era colpa sua e se l'era cercata. La foto della sua morte è stata diffusa in lungo e in largo, così tanto che per molto tempo non potevi cercare il nome Bianca Devins su qualsiasi piattaforma senza che venissero fuori quelle foto. Addirittura queste foto venivano scambiate dalla gente online in cambio di like e follow, cioè io ti mando queste foto e tu mi segui. Che schifo. Ho letto addirittura che alcuni hanno anche creato delle raccolte fondi fasulle, ovviamente, fingendo che fossero in onore di Bianca, solo per tirar su due soldi per poi ovviamente intascarseli loro. Per arginare tutto questo disastro, varie piattaforme, tra cui Instagram, Facebook e Discord, hanno rimosso sia gli account di Brandon sia tutte le foto del corpo di Bianca e hanno messo una sorta di riconoscimento, non so spiegarlo perché non l'ho ben capito neanche io, ma comunque se qualcuno caricava una di quelle foto, la piattaforma era in grado di individuarla, di riconoscerla, così da rimuoverla immediatamente. Per contrastare tutto ciò, Kim, la mamma di Bianca, ha anche lanciato l'hashtag Pink Clouds for Bianca, ovvero nuvole rosa per Bianca, perché una delle cose che a Bianca piaceva tantissimo erano proprio le nuvole rosa al tramonto. Tantissime foto di nuvole rosa sono state caricate su Instagram, tutte con questo hashtag e anche con l'hashtag RIP Bianca, così che dopo un po' sotto la ricerca RIP Bianca non venivano più fuori le foto della sua morte, ma solo tantissime foto di nuvole rosa. Ma purtroppo eliminare completamente qualcosa da internet è davvero difficile e Olivia, la sorella minore di Bianca, racconta che ancora oggi la gente trova il modo di inviarle le foto del corpo di sua sorella, così tanto che ad un certo punto ha dovuto eliminare qualsiasi suo profilo social. Racconta che c'erano persone che mettevano quella foto come immagine del loro profilo e poi iniziavano a commentarle ogni cosa sul suo profilo in modo che per forza di cose lei l'avrebbe vista. Racconta anche che purtroppo ancora oggi soffre ovviamente di sindrome da stress post-traumatica e la notte fa ancora incubi in cui vede l'immagine di sua sorella ridotta in quel modo.
Elisa True Crime, il podcast di e con Elisa De Marco. Montaggio Riccardo Garifo. Adattamento Viola Afrifa. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.